facoltà, greggio presidente, e scrivo la presente, che spero leggerà.
Ci siete?
La cartolina qui gli dice terra a terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente, più o meno come me. Non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò, chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Cui se servirà sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. Dica pure i suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
È il brano con cui mi piace iniziare la serata, perché Il disertore di Boris Vian, poi adattato in italiano da Ivano Fossati, è stato un punto di contatto molto forte con Fernanda Pivano. Era una delle sue canzoni preferite, per chi l'ha conosciuta e l'ha vista, nelle serate in cui ho avuto modo di cantare questa canzone. Quest'ultima parte, io armi non ne ho, lei alzava le braccia come segno di speranza, non certo di resa, alzando gli occhi al cielo, ed era infiammata da questa canzone. E tengo sempre come bellissimo ricordo personale un po' questo foglio, con il testo, le parole di questa canzone, perché avendo semplicemente trascritto gli accordi per mia comodità, c'è questa scrittura minuta e precisa della Nanda, cioè le note sono di Paolo Pasi, e quindi mi piaceva anche intitolare questa serata dedicata alla Nanda, io armi non ne ho, perché in fondo in questo verso c'è tutto quello che Nanda ha voluto trasmettere come atto non consapevole, diciamo, di insegnamento. Lei era particolarmente restia ai professori a questo termine, però era sicuramente cioè era qualcosa che ispirava, insomma, il pacifismo di Nanda e il suo impegno contro la guerra, contro le divise mentali e meno mentali, e quindi mi piaceva, diciamo, proporre come tema della serata, siccome il tema della serata sarà un po' cercare anche di esplorare il rapporto tra la Nanda e la musica, questo primo brano che, se poi vorrete, lo come inizio della serata e magari anche come epilogo della serata, li faremo tutti insieme. Una serata che in cui abbiamo anche a parlarci di Nanda Fabrizio Caleffi, che ha scritto il libro Un mito di nome Nanda, pubblicato da l'ex cogita di Luciana Bianciardi, che è qui con noi, quindi inviterei entrambi a dire qualcosa sia sul libro, un po' il ricordo personale, sapendo che questa disposizione è volutamente ad anfiteatro perché è aperta ed è un ricordo, un omaggio che vive dei ricordi e delle impressioni di ciascuno di noi. Cioè, non credo che sia necessario avere conosciuto di persona la Nanda, basta avere amato, diciamo, le sue traduzioni, la sua opera, non dico solo di divulgazione, entrando nell'anima di certi scrittori Nanda li ha fatti conoscere e quindi, insomma, è un piacere trovarmi qui a parlarne con voi. Ecco, Luciana e Fabrizio, volete dire qualcosa? A parte che la chitarra era scordata, no?
No, non me ne sono accorta. Ma sì, io, innanzitutto buonasera, grazie a tutti di aver sfidato l'umido di Milano per venire fin qua. Io volevo...
Poi microfono.
Ma mi sentono bene anche così?
Sì,
non
sì.
Credo che ci sia bisogno. Io volevo cominciare così, perché ho un ricordo... Mi alzo in piedi anch'io perché sto bene. Ho un ricordo... Io ho conosciuto Fernanda Pivano una decina di anni fa, quindi già quando lei era abbastanza avanti con gli anni. E avevo sempre sentito parlare, ricordo che mio padre quando feci l'esame di terza media mi regalò un libro che si chiamava L'antologia di Spoon River e mi disse: questo è un libro che io leggevo quando avevo più o meno la tua età, cosa che non era vero, però ho imparato ad amare la poesia cominciando proprio da Spoon River. Diceva anche che questo libro, tradotto da questa signora della letteratura americana, in realtà era stato la traduzione era stata ispirata e curata molto di più da Cesare Pavese che non da Fernanda Pivano, e questo Fernanda Nanda non gliel'ha mai perdonato. Ovviamente era una mala lingua. Quello che io trovo geniale della Fernanda Pivano, poi il rapporto con la musica non ne so molto, lascio a Paolo il compito di illustrarlo meglio, era di aver rotto con un modo di fare critica letteraria che era da professori, dicevamo prima, no? E di averci insegnato, soprattutto a noi più giovani, di averci insegnato che si può amare la poesia, si può studiare la poesia frequentando la poesia. Questa adesso sembra una banalità, ma guardate che negli anni in cui noi studiavamo, gli anni 60 e gli anni 70, non era affatto una banalità, cioè al massimo avevamo visto qualche foto degli autori, ma frequentare gli autori era cosa che non si usava. A questo proposito io volevo leggervi una cosa, però è di Luciano Bianciardi. Si può in una serata Pivano
come
leggere?
No, assolutamente, credo.
Perché fa parte, fa parte di questo modo di avvicinarsi alla poesia. Ed è la narrazione un po' disincantata e un po' parecchio ironica di un incontro. Si intitola Whisky e prosa ed è del 66, mi hai rovinato la sorpresa, del 66, pubblicato su ABC. Ora, forse i più giovani non sanno cos'è la PC, ma noi che abbiamo una certa età, io lo dico per chi non lo sapesse: ABC era una rivista, allora considerata pseudopornografica, se non sbaglio. Mio padre scriveva su ABC e mia nonna comperava la rivista, un po' vergognandosi, un po' di nascosto, aveva fatto probabilmente un accordo con il giornalaio che gliela teneva da parte, e l'andava a mettere dentro una cassapanca che stava nel corridoio, perché noi non la trovassimo. Naturalmente tutte le cose più proibite, più chiuse a chiave, sono quelle che piacciono di più, e io avevo trovato la chiave e andavo a guardare ABC. Allora, vi giuro che io ABC lo leggevo col vocabolario in mano, non sto scherzando, era come una versione di latino per me, perché ci ho trovato delle parole che non avevo mai sentito, per esempio clitoride non l'avevo mai sentito, cosa cazzo sarà sto clitoride, e andavo a cercare, orgasmo era una parola che io non... E io studiavo, stavo vedendo, leggevo ABC con il vocabolario accanto perché capivo la metà di quello, e c'erano queste... corrispondenze che tra l'altro curava Maria Iatosti, che è stata la compagna di Luciano, queste corrispondenze della dottoressa, non mi ricordo come si chiamava, sessuologa, che rispondeva sempre a un'unica domanda, insomma, quanto deve essere lungo il pene, perché quella era la domanda che facevano praticamente tutti i lettori di ABC, e questa si sforzava di dire che non importa la lunghezza, eccetera, eccetera, ma era sempre quella la domanda a cui rispondeva. Quindi ABC, siamo nel 1966.
Un po' come su Ciao 2001, la rubrica dello psicologo.
Non lo so, non leggo Ciao 2001.
ABC.
ABC era fortissimo. Perché la pornografia stava in qualche qualche ragazza.
Non era neanche pornografica.
Allora passava per un giornale
c'erano
pornografico.
Le cose nere fin sulle tette, quindi non si neanche il capezzolo.
Sì, ma faceva delle grandi battaglie, per esempio quella del divorzio, quella dell'aborto, eccetera. Si chiama Whisky e prosa, poi do la parola a voi, se no rubo troppo tempo. Fino all'ultimo fu in dubbio che potesse venire. La mamma malata telegrafavano, e tutti sanno quanto sia legato alla madre Jack. Poi promisero di mandarcelo, ma per 3 giorni soltanto, anzi 72 ore. Così lo portiamo anche a Roma e a Napoli, decise l'ufficio stampa. Nella mattinata del 28 arrivò un telegramma da Boston. Jack aveva preso l'aereo, ma in bad conditions. Lì per lì pensarono che le brutte condizioni fossero del tempo. Qualche bufera sull'Atlantico. Invece era proprio lui messo male, molto male. Mai viste sbornie transoceaniche come quella. A Londra le autorità britanniche non intendevano lasciarlo proseguire. Oltretutto, per il trasbordo della Pan American alla Bea ci volle, dissero, un veicolo speciale. Non precisarono, ma doveva trattarsi di quei furgoni contrassegnati da una croce rossa, senza sedili, con dentro solo una lettiga. Comunque, eccolo a Milano, il padre dei Beat, l'Omero della generazione bruciata e sbatacchiata, il Dante Alighieri dei sotterranei, ciucco come un tegolo, con la faccia del medio massimo che è arrivato alla 15ª ripresa e ha perso largamente. Recitava Shakespeare a memoria, insultava i passanti, diceva parolacce, anche in italiano. Gli invitati a pranzo si rassegnarono al digiuno perché l'ufficio stampa decise che bisognava chiamare un medico, fargli iniettare qualcosa che l'addormentasse, con la speranza che di lì a 3 ore fosse in grado di affrontare i giornalisti. Qualcuno consigliò di fargli mangiare il sedano crudo. Si svegliò alle 6, corse nel bagno, cercò dietro al vaso e la bottiglia era lì, dove l'aveva messa prima, eludendo la sorveglianza dei suoi custodi. Di peso lo portarono di sotto dopo aver versato il whisky nel lavandino. Ma una bottiglia Jack la trova sempre. Alla domanda cosa significa beat, rispose beato e si addormentò sulla poltrona. Alle 9 presentazione al pubblico con 4 a parlare di lui, i soliti discorsi serissimi, eccolo qua, che si fanno da noi in queste occasioni. Per intendere la posizione di Jack Kerouac nella letteratura contemporanea, giova rifarsi al famoso saggio di Norman Mailer, Il negro bianco. Come negli anni 30 si ebbe una generazione perduta, così gli anni 50 hanno avuto la generazione beat che lui dormiva. Poi finalmente aprì un occhio e disse, mierda. E i giovani si misero a ridere, quindi intonò la Marsigliese e i giovani applaudirono. Un circuito televisivo permetteva di seguire la scena anche da Piazza Cavour, dove si era raccolta una masnada di capelloni e provos. Signor Kerouac, chiese una signora in inglese, quali sono i suoi progetti per l'immediato futuro? E Kerouac si alzò in piedi e fece il gesto di chi si vuota la vescica, ma intanto era saltato fuori un'altra bottiglia, chissà da dove. Una giovanetta in calzoni neri chiese se non è meglio la mescalina e Jack rispose di no, che meglio del whisky non c'è nulla sulla faccia della terra. A letto lo portarono in 2, che lo reggevano sotto le ascelle attraversando la galleria tra gli applausi dei capelloni. Come abbiano fatto il giorno dopo a Roma a svegliarlo, vestirlo, ripulirlo, metterlo seduto sopra uno sgabellino, farcelo stare, riprenderlo, registrare la voce, inserire la traduzione, che non è uno scherzo perché Kerouac parla come scrive, coprire le parolacce, montare il tutto e mettere in onda la sera stessa, come abbiano fatto rimane un mistero. E deve avere una capacità di ripresa notevole questo vagabondo del Darno. Visto sullo schermo, sembrava sempre sì un medio massimo che le ha prese sode, ma perlomeno riusciva a non dormire, a fare un discorso abbastanza filato. Forse gli avranno dato davvero il sedano crudo e levato di mano il bicchiere. Eppure lui, alla fine dell'intervista, si frugò in tasca e la bottiglietta c'era, di quelle piccole, uso minibar. La scolò in un sorso solo, alla faccia di Via Teulada. Ecco, io dico che è un pezzo molto bello, e che sarebbe sicuramente molto piaciuto a Nanda, perché questa, soprattutto perché
ma
si parla di Kerouac.
Raccontava questa diciamo, intervista di Kerouac, perché lei c'era, e mi raccontò qualcosa di simile, diciamo, seppure non in questa prosa bellissima, molto arguta, ma lo raccontava come parlare di una persona, dice, ma sai, ma questo, dice, era completamente ubriaco, no? Diceva, e però... Era vissuto, diciamo, Kerouac come uno scrittore dalla profonda, le dice, lucidità alcolica, cioè una persona che poi comunque anche Fabrizio nell'ultima circostanza bel gioioso ricordava questo aspetto, no? Cioè di questa frase di Kerouac che nella qui disperazione, cioè riflesso, c'era questa cosa che disse, non credo, non so se in quella circostanza, dice io voglio vedere il volto di Dio, no, disse questa cosa. E quindi Nanda ricordava molto molto precisamente quel giorno, cioè quei giorni di Kerouac in Italia, da un lato anche però con la, forse diciamo con il dolore e la pena che si prova per una persona a cui si vuole molto bene, che in fondo era nell'autodistruzione un po' il personaggio da esibire, cioè non era certo affinato come oggi il meccanismo di distruzione televisiva attraverso la creazione, la costruzione di un personaggio, ma certo era, la televisione già cominciava a lavorare in questo senso, lo dico anche come uno che, diciamo, che ci lavora in televisione, ma tra l'altro è uno dei motivi per cui dico che è già tanto limitare i danni, no? Per giustificare il proprio lavoro in questo periodo soprattutto. Comunque di questo ricordo, e comunque parli anche nel tuo libro, Fabrizio, non so, non solo del profondo rapporto tra Nanda e gli scrittori nordamericani, in particolare con Kerouac. Dico Kerouac, ma non per snobismo, perché io quando sono andato a intervistare la Fernanda, sì, la prima volta, dopo diciamo l'attacco in Iraq, la guerra in Iraq, e quindi sul rapporto tra l'America di Bush e l'America che piace, cioè piaceva la Nanda, disse appunto, a me piace l'America che vuole fare l'amore, non la guerra, lo disse davanti al console a Milano degli Stati Uniti, lei appunto parlò molto di Kerouac, degli autori nordamericani, e che è un rapporto che tu comunque hai molto diciamo descritto a modo tuo nel libro, perché non è un libro canonico, diciamo tu, è un libro che vive molto di schizzi, di impressioni, devo dire molto precise sulla persona, più che sul personaggio Nanda.
Sulla persona, sì, persona e personaggio, dato che il tema, io mi muovo.
Sì, guarda, perché qua
facciamo in uno spazio televisivo, così si fa più attenzione a muoversi, dato che parliamo, la serata è dedicata a musica e ai rapporti fra Fernanda e la musica. Paolo li conosce molto bene per quello che riguardano i rapporti di Fernanda col suo ambiente musicale. E da questo libro, che dal titolo presuppone una mitizzazione della figura di Nanda Pivano, mitizzazione non significa apologia e neanche epicedio, elogio funebre. Mitizzazione significa collocazione di un personaggio mitico nel suo contesto altrettanto mitico. Questo ha suggerito al nostro milieu, e nella fattispecie al musicista del gruppo, ad Alvaro Bertani, che è qui presente, là in fondo alla sala, di far scaturire da un mito di nome Nanda, da questo libretto, un libretto anche in questo senso, ha un senso musicale, una commedia musicale, un musical, per il quale ha proposto anche un working title, un titolo di lavorazione, Nanda all'arrabbiata. E a Belgioioso ci siamo anche inventati, incontrando i lettori, una sorta di claim, il senso dell'operazione, vivere alla Nanda, perché in questo libro ho cercato di rendere in maniera possibilmente non aneddotica ma tantomeno critica il mio vissuto con frequentando Fernanda Pivano, ma soprattutto tutto l'ambiente intorno a lei. Io, come si può dire, c'ero all'epoca e nell'episodio raccontato da Luciana e descritto su ABC da Luciano Bianciardi, e l'ho vissuto in tutt'altro modo, tanto ero un ragazzino e ero più ad uso dei miei coetanei a frequentare la cultura americana. I miei primi libri di lettura non sono stati dei amici, sono stati Hemingway e Scott Fitzgerald. l'incontro con Ananda ha fatto sì che mi abbia trasmesso la sensazione di aver conosciuto e frequentato Hemingway e Scott Fitzgerald, nella stessa proporzione in cui li aveva frequentati lei. Ha frequentato intimamente, c'è anche una sorta di novelization all'interno del libro, quanto intimamente abbia frequentato Ananda Hemingway, un grosso gossip letterario. È andato o no a letto con Hemingway? Sicuramente ha sempre rimpianto di non essere andata a letto, o comunque di non aver accettato la corte di Hemingway. E c'è anche l'ipotesi di cosa ucronica, come si dice, di cosa sarebbe successo se Hemingway, come diceva l'Ananda, se lei avesse ceduto a Cortina al corteggiamento di Hemingway, probabilmente o certamente, secondo Fernanda, Hemingway non si sarebbe sparato, dato e non concesso che il suo sia effettivamente un suicidio consapevole e non un incidente da crisi depressiva, intendo dire un incidente tecnico. C'è anche un'altra ipotesi, l'ipotesi che il primo amore di Hemingway, che è scoppiato qui a Milano durante la Prima Guerra Mondiale con un'infermiera di origine polacca, Agnes von Kurowski, questo amore... è fiorito nell'ospedale oggi Dermasi Filopatico di Via Pace, allora era un ospedale di guerra, non ha avuto seguito, la signora von Kurowski si è sposata con un italiano e non ha più rivisto Hemingway, ma all'epoca del suicidio, diciamo della morte di Hemingway, Agnes von Kurowski abitava a 50 metri dalla casa di Hemingway, e allora si può presumere che si siano incontrati prima di quella orrenda mattina alle 5 del mattino, di quando Hemingway, forse pulendo il suo fucile da caccia, se l'è appoggiato alla bocca e si è fatto saltare la testa. Ecco, questo tipo di approccio, come sentite, oltre a essere piuttosto macabro, però è anche mitico, ci mostra tutti i personaggi, come si dice negli Stati Uniti, larger than life, più grossi della vita, più... sovradimensionati rispetto alla vita, di conseguenza sono personaggi da commedia musicale, da cabaret da Isherwood in versione musical, da Jesus Christ Superstar, da Evangeli al libretto musicale, eccetera. Questo si presta ed è già insito nel mio modo di vedere l'Ananda, di vedere l'ambiente circostante. È quello che ha portato nella cultura italiana, che era ben più polverosa e ben più bigia della cattiva qualità della carta di ABC, il giornale che accostava il radicalismo alla liberazione sessuale, che era un caposaldo culturale dell'epoca, quindi non era ancora uno sfruttamento della pornografia da stazione, però quello lì era il veicolo. Fra l'altro le vicende di ABC si sono incrociate con quelle dell'élite pariniana, lo scandalo del Parini, della Zanzara, del giornale interno al liceo classico Parini, è stato pubblicato proprio su ABC, da lì è esploso uno scandalo che ha portato anche i liceali classici milanesi, dei tre caposaldi del liceo classico, dell'istituzione classica milanese, Parini, Beccaria e Berchet, io appartengo alla squadra di Beccaria, e invece Seassaro e un altro, che poi sono diventati giornalisti, scrivevano sulla Zanzara del Parini, e al Berchet è nata Comunione Liberazione, oltre ad altre cose, ma per fortuna ha perso le ultime elezioni, Comunione Liberazione non ha avuto neanche un seggio al Berchet, dove è nata sia Comunione Liberazione che alcune frange delle Brigate Rosse milanesi, delle colonne milanesi. Insomma, tutto questo mondo che adesso appare veramente mitico in questi tempi in cui, piuttosto che un musical, abbiamo il rinascere dell'avanspettacolo nel panorama pubblico italiano, tutti i temi che si prestano ad apporto, a un revival di d'apporto, questione di corna, di robe di questo genere. Questo mondo mitico invece è quello della Pivano, nel bene e nel male, in tutto quello che ha compreso, tragedie, qui siamo davanti al ricordo di Pinelli, quindi di una tragedia enorme che ha attraversato questa città e questa cultura. Anche di queste tragedie però si può parlare in termini musicali, perché la musica, Paolo mi insegna, è il veicolo massimo di veicolazione, di popolarizzazione in senso pop. Possiamo dire che da Kerouac, che si pronuncia così perché teneva molto Jack alle sue origini canadesi, franco-canadesi, ancora più incrociate con una tribù indiana di nativi americani. Questa era la sua
ricostruzione. Sì, infatti fu un pessimo inizio di intervista, perché quando andai dalla piana dice Kerouac, Kerouac,
perché lui era molto puntiglioso in quello, ma questo delle pronunce, poi una cosa, per tutta la vita Altman si è indispettito, perché anche i suoi connazionali lo chiamavano Altman. Beh, lui invece teneva la sua origine hamburghese e quindi alla pronuncia Altman e quant'altri così. Per cui, per concludere e poi passare di nuovo alla musica che ci rallegra tutti quanti, da Kerouac la cultura dell'altra America, dell'America dei fiori, passa pari pari da Kerouac a Bob Dylan, da Kerouac a Leonard Cohen, che è un altro grande canadese. E questo allargamento del concetto culturale porta poi a delle scelte discriminanti che fanno sì che la soglia, diciamo, della sopraffazione, per esempio in una democrazia forte come gli Stati Uniti, non vada più al di là dell'arco di una o due presidenze, ma non si instauri mai come regime. Questo poi è un altro discorso. Dal punto di vista musicale, la musica che ci ricorda Nanda Pivano, ce la ricorderà adesso.
Abbiamo un punto di contatto, perché proprio su Kerouac, che Nanda ovviamente amava molto, premetteva spesso nelle presentazioni comuni che sono state fatte, quando venne a presentare, mi ricordo, il libro di racconti alla Feltrinelli in Piazza Piemonte. Mi ricordo che a un certo punto c'è domande, e chiaramente le domande erano molto orientate su Nanda, no? E lei diceva: allora, già rispondi in anticipo a uno, non ho mai scopato con Hemingway, diceva. Questa era una cosa ricorrente che diceva, era come eliminare da questo, diciamo, suo rapporto con gli scrittori, che è un rapporto d'anima, no? Cioè molto, e viscerale al tempo stesso una componente che forse era più risolta, forse era da rimuovere, forse per tanti motivi, però di cui lei non voleva parlare più di tanto. Diciamo che l'ammirazione e questo legame profondo con Kerouac nasce anche e soprattutto dal rapporto con la musica. Perché io parlo del rapporto di Nanda con la musica? È la premessa fondamentale. Quando io andai a trovarla, vedi questo pianoforte carico di fascino antico e non polveroso, ma un pianoforte, diciamo, che Nanda si portava dietro, mi disse, da quando aveva l'età di 8 anni, era il regalo dei suoi genitori e che l'ha sempre seguita. Era come vedere in quel momento una storia parallela su una donna famosa per il suo rapporto con gli scrittori e la narrativa, scritta invece nel suo rapporto con la musica, soprattutto con quello strumento che lei amava tantissimo. Ma Kerouac fu uno scrittore che al bebop, al jazz, alla musica, alla scansione ritmica del verso deve molto, cioè aveva il talento per questo. Quindi anche altri musicisti, cantautori, hanno colto e ammiravano Kerouac proprio per questo aspetto molto legato all'aspetto della Beat Generation, no? Cioè legare il verso alla sua musicalità. Nei sotterranei questo è molto evidente, e un cantante strepitoso italiano, proprio qui al Circolo Ponte della Ghisolfa, è stato fatto un po' di tempo fa uno spettacolo dedicato a Piero Ciampi, era un ammiratore di Kerouac. E Nanda ricordava Piero Ciampi per averlo incontrato nel 76 al Premio Tenco, ma era, diciamo, un ricordo un po' appannato. È certo che parlando del rapporto con la musica non si può prescindere dal rapporto con De André, ma una sera io rimasi molto colpito da questa capacità che aveva Ananda di cogliere l'anima non solo di uno scrittore ma di un cantante, di un cantautore. Di Ciampi, sentendo una sera che eravamo in macchina, in un CD, perché era il periodo in cui io sentivo Ciampi quasi 24 ore al giorno, lei stava ultimando le bozze di questo libro, I miei amici cantautori, e quella sera disse: vieni con me, scriviamo un capitolo su Piero Ciampi. E questo è l'inizio di questo capitolo. Piero Ciampi, poeta di felicità e di dolore, poeta della realtà, poeta che cenava sulle stelle, poeta con la moglie che gli precipitava nell'anima, poeta con la sua ombra che chiedeva asilo, poeta del vino rosso, rosso, poeta del vino bianco, bianco, poeta del mattino dentro un fosso, poeta che immaginava l'assenza come un assedio, poeta del mare e dei suoi porti illusori. E questa capacità in 10 righe di citare almeno 6 pezzi di Ciampi con dei versi memorabili mi aveva colpito veramente come una folgorazione, perché ho detto: questa è una donna che sente tantissimo la musica, a tal punto da entrare, cioè da carpire quasi, no? L'anima di un artista dopo averlo ascoltato per un paio d'ore. Cioè. E una delle canzoni che lei amava molto è legata, di Piero Ciampi, a un tema che è quello della cosiddetta normalità in rapporto alla cosiddetta follia, e che lei scandiva sempre, diciamo, in modo... È una canzone che Piero Ciampi non credo neanche abbia inciso, era un inedito, e che si intitola Dario di Livorno. In un triste giorno Dario di Livorno prese una pistola e sparò. Era carnevale, ma la polizia ugualmente lo arrestò. E fu così che un triste giorno Dario finì in manicomio, dove imparò che tutti i matti non vivono in libertà. E non era matto, stando in mezzo ai matti impazzì. Dopo aver scontato tutta la sua pena, salutò gli amici e partì. E fu così che un triste giorno Dario sparò al commissario e lo ammazzò. E poi, felice tra gli amici matti, egli tornò. Questo era un esempio, diciamo, di come una canzone molto forte, ma al tempo stesso di una disperazione pazzesca, cioè si è arrivata, insomma, a lei piaceva moltissimo questo brano, ma anche perché, insomma, entra in gioco poi il tema della, come dicevo prima, della cosiddetta normalità in rapporto invece a quelle che sono le inquietudini di chi non si adatta, per tutto ciò che non torna sostanzialmente nella vita, e per cui questa forza d'attrazione che avevano alcuni artisti su una vita tutto sommato in apparenza normale, no? Che Ananda aveva, è proprio perché definiva, diciamo, queste persone che tu hai appunto collocato nell'ambito della mitizzazione, no? Cioè, come dei disperati, ma non in una connotazione ovviamente riduttiva, essenzialmente una connotazione di, invece, di mitizzazione quasi, no? Perché anche parlando di Bukowski ne parlava come di un poeta di una dolcezza straordinaria, per esempio, più che per l'aspetto per cui forse all'inizio, magari per i primi racconti, veniva invece letto, cioè la parte più dura, a volte definito quasi volgare, non nel suo rapporto con il sesso, cosa che invece lei negava recisamente, definendolo un poeta dell'amore, dell'anima, molto dolce. Si parlava appunto di questo aspetto del rapporto tra l'Ananda e la musica e del richiamo che avevano alcuni artisti. Tu nel tuo libro, per esempio, citi molto questo aspetto, Fabrizio, cioè del fatto che Ananda aveva quasi veniva da un'educazione vittoriana, e questa cosa in fondo le ha permesso di convivere quasi una vita su un binario parallelo, no? Cioè una vita in cui si è portata un po' dietro questo aspetto, ma ha saputo prenderne le distanze.
È un atteggiamento molto inglese, Nanda ha una parte di origine familiare british, scozzese nella fattispecie. E la figura della donna, della signora, della lady eccentrica inglese è basilare nell'avanguardia artistico-culturale europea. Le grandi viaggiatrici, anche in Oriente, in paesi non raggiunti ancora neanche da viaggiatori uomini, machos, e invece queste signore capaci di mantenere una plomb da Kensington Garden in pieno deserto, ma di condividere contemporaneamente le esperienze fondamentali, quindi di rimanere, anche se vogliamo snobisticamente, legati a un'etichetta anche molto rigida. Fernanda, che frequentava questi tipacci, tra virgolette, si comportava col dolcissimo Bukowski, è vero, Bukowski insieme a Nanda l'ho conosciuto anch'io, era un uomo dolcissimo, ma sicuramente dai modi macerati nelle sale corse di California per una trentina d'anni prima di affacciarsi e poi raggiungere un successo planetario, quindi assolutamente antitetici rispetto a quelli di Nanda, cresciuta nei licei di Torino e con la frequentazione anche della stipsi nei modi sociali della piemontesità sabauda. E lei invece così generosa continuava ad avere per se stessa e anche a lamentare in se stessa i suoi tabù costitutivi, però era una sorta anche lì di recitazione mitica di una figura capace di mitizzare gli altri partendo dalla mitizzazione delle proprie esperienze personali. Quando diciamo che ha conosciuto personalmente tutta la letteratura di cui parlava, comprendiamo anche Scott Fitzgerald, che non ha mai visto vivo. Attraverso Nanda tutti noi possiamo, rileggendo le descrizioni di Fernanda, essere stati a bere un whisky con Scott Fitzgerald, che non reggeva l'alcol come gli rimproverava Hemingway, e abbiamo percepito, noi che abbiamo avuto la fortuna di entrare in questo ordine di idee, e la narrativa come un'esperienza che non appartiene alla quotidianità. Così come intendiamo la figura dello scrittore, come lo intendeva la Fernanda Pivano, come lo intendevano gli espatriati americani a Parigi, non è né un mestiere, né una carriera, né un ruolo sociale, è un circo, è un'esperienza assolutamente al di fuori delle regole e che non s'en fout, che non se ne frega, se ne fotte delle regole, e che conduce questa esistenza fino all'estremo anche delle prese di posizione. Nello stesso clima culturale abbiamo degli eroi della guerra di Spagna dalla parte giusta, e abbiamo anche Ezra Pound che parlava a Radio Roma contro gli ebrei a favore del nazifascismo. Sempre da un punto di vista, come ho poi detto Hemingway, chiedendo la depenalizzazione del reato di alto tradimento di Pound, attraverso una follia poetica, insieme ad altri intellettuali di sinistra. Quando è stato condannato a morte Pound, ha chiesto la grazia, che poi si è tradotta in 15 anni di manicomio criminale a St. Elizabeth, dicendo di Pound, no, queste erano posizioni di un folle poeta e non di un politico. E allora questo atteggiamento di grande sacrificio politico da un punto di vista poetico è una lezione di cui, secondo me, ci sarebbe un grandissimo bisogno adesso, dove alla morte delle, o presunta morte delle ideologie, è sopravvissuta soltanto la burocrazia, anche la burocrazia dell'opposizione, dell'essere contro o a favore. L'industria editoriale per lo più si comporta gestendo gli scrittori non più come figure mitiche, ma come, come impiegati dei grandi numeri. Torniamo alla musica.
No, perché, no, sai che mi è venuto in mente questa, questo aspetto dell'industria editoriale, per come ovviamente l'ho vissuta e l'ho conosciuta io. Chiaramente io porto solo uno spicchio minimo, cioè il discorso del personaggio, della persona, l'ho fatto inizialmente come premessa perché lei amava molto, cioè amava, lei considerava questo come un aspetto della sua vita, cioè dice, sai, io sono personaggio quando mi presento e mi presento un libro, però nel contatto con i giovani, nel contatto con le persone che, non so, capisco che mi vogliono bene, eccetera, ritrovo me stesso come persona. Certamente ritrovava meno se stessa nel rapporto con gli editori, o perlomeno era una fonte di cruccio notevole, insomma, come credo per chiunque poi scriva della passione dello scrivere, perché era anche un privilegio assoluto conoscere Nanda, cioè nel momento in cui mi arrivò una scheda abbastanza acida di un agente letterario, è acidula, lei disse ma non considerare questa cosa, ma questi sono i professori, l'accademia, cioè tu devi leggere gli autori americani, eccetera, eccetera, insomma. Ovviamente questa è una cosa che dico, ma non per piaggeria, ma perché la memoria è una dote importante e la memoria mia personale e la mia passione di scrittore passa attraverso un incontro importante con Luciana, perché nella mia passione per lo scrittore Luciana Bianciardi ho avuto poi modo di conoscere Luciana, che tra l'altro è anche editore, quindi cioè, è anche bravo editore, ha pubblicato i miei racconti in tutto questo circolo, insomma, che si è un po'
richiuso. Con una prefazione.
Esatto, con la prefazione della Pivano, tutto questo
non
però
solo,
nasce...
Anche di Dan Fante, di Odi, quindi è un incrocio fra padre e figli, no?
Un incrocio tra padre e figli interessante, sì, perché poi Dan Fante, figlio di John, è il mio scrittore preferito, credo.
Che lui pronuncia Fane.
Fane?
Gian Fane.
Gian Fane.
Che chiamate
tutto questo però per,
John Fante, giusto.
Per dire che al di là di quella delusione per questa lettera molto acida, lei mi disse, ma scrivici una canzone, dai, sei, ti piace la chitarra, sei, scrivi una canzone. E quindi diciamo, anche se è fastidioso un po' subentrare, cioè venire dopo Ciampi e dopo Boris Vian, questa è la canzone che venne fuori da quella bocciatura e che poi insomma era un'occasione per noi di spasso, insomma, cioè quando si cantava divertiva, ovviamente fortunatamente io un editore l'ho trovato, ma non trovo l'editore. Il lettore mi ha bocciato e la gente se n'è andato, sono pieno di parole ma non trovo un editore. Gli ho spedito il mio romanzo, me ne sono andato a zonzo, mi credevo già arrivato di successo e pubblicato. Sono passati 4 mesi, gli entusiasmi sono scesi, ho pensato ad un errore, ho chiamato l'editore. Lui solleva la cornetta e mi dice che è di fretta, io gli chiedo del romanzo, lui risponde dopo pranzo. E così l'ho richiamato, lui nemmeno ha salutato, poi mi ha fatto una domanda, scusi lei, ma chi la manda? Senza appoggi niente gloria, senza sponsor niente storia, il romanzo lo ha deluso, io mi sento fuori uso. Sono 3 mesi che non scrivo, appartato me ne vivo, ed il cuore amareggiato, la canzone mi è ispirato. Il lettore mi ha bocciato e la gente se n'è andato. Sono pieno di parole ma non trovo un editore. Sono pieno di parole ma non trovo un editore. Resto pieno di parole, il problema è l'editore. Mi sono un attimo emozionato, cioè ho incrociato il tuo sguardo severo, ho detto ma mi sono...
No, questo... anzi, questo sarebbe un'ottima overture, o sarà un'ottima overture per il nostro musical.
Per il musical.
Sì, che potrebbe essere adesso improvviso su a soggetto potrebbe essere proprio la storia di un aspirante scrittore che bussa alla porta delle case editrici di Milano, avendone un ovvio rifiuto, ma questo è sistematico, non è, cioè, è per necessità sistematica. Poi incontra la Nanda e si affaccia invece e si trova a tu per tu con Francis Scott Fitzgerald, con William Faulkner, con Hemingway, se li trova lì a tavola, e poi con Erika Jong più di recente, Peterson Ellis, Janet Kinnerney e quant'altri, fino ad arrivare ad Andrea Pinkett, un nostro contemporaneo che non è americano, ma saggiamente all'interno di una scelta non soltanto di mercato ha scelto questo pseudonimo. Cioè si è vissuto come famoso prima ancora di aver scritto una riga, e che è l'atteggiamento giusto. Uno scrittore oggi, o uno scrittore, un artista comunque, in qualunque campo operi, prima di tutto, diceva, questo lo diceva già Pablo Picasso, non conta quel che l'artista fa, ma quel che l'artista è. Prima di tutto afferma la propria personalità, dopodiché afferma il suo prodotto. Ma prima un giovane scrittore, adesso è un giovane scrittore per costituzione, non perché ha scritto qualcosa, perché ha il look, l'aspetto, l'atteggiamento giusto per essere un giovane scrittore, o per essere un vecchio ubriacone, o per essere un cocainomane tormentato, un oppiomane esotico, in qualche categoria mitica deve appartenere. Il dramma dello scrittore, questo lo riferiva Fernanda Pivano in un tocco bellissimo di commento, ovviamente storico, alla morte di Scott Fitzgerald. Diceva Fernanda: il suicidio è la malattia professionale degli scrittori, e Scott Fitzgerald, che non si è suicidato attivamente, ma in sostanza si è autodistrutto, è morto come un operaio che è caduto da un ponteggio di un cantiere. Significa che la scrittura, al di là di tutta questa frivolezza che vogliamo dare, costa una libra di carne dalla parte del cuore, per dirlo shakespearianamente, ad ogni pagina che si scrive, e si paga anche la propria mitizzazione, un po' come accade con il rockstar, e qui torniamo alla musica, in quote di autodistruzione massiccia.
Questo è un tema, ecco, infatti. Ma sai, innanzitutto c'è una cosa che, se mi permettete, volevo dire come un inciso, ma che mi sono dimenticato di dire all'inizio, ma che ci porta indirettamente ancora a continuare questo discorso, cioè un ringraziamento per questa serata agli amici del Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, perché in questa sede io ho avuto modo di vedere, come dicevo prima, di assistere a uno spettacolo dedicato a Piero Ciampi, una giovane compagnia che è stata appunto ospitata qui, e non posso, cioè, ed è stata una scelta non casuale. Con Mauro De Cortes ne avevamo parlato quest'estate, purtroppo pochi giorni dopo la scomparsa di Nanda. Io posso dire questo, e so che insomma c'è un po' il rischio nel citare questo episodio, ma voglio comunque affrontarlo, e non mi interessa più di tanto, perché è una cosa che diciamo, mi appartiene, la voglio condividere, la voglio raccontare. Diciamo che una delle ultime cose che ho portato a Nanda in ospedale, un regalo, un regalino, è stato un segnalibro che ho acquistato da un artista conosciuto alla mostra dei piccoli editori di Chiari, di una casa editrice anarchica, che era questa, diciamo, raffigurazione dell'anarchia che lei si teneva accanto al comodino, che la riportava, diciamo, in contatto con quella parte di sé che era appunto l'anima. Lei si definiva anarchica. Tra l'altro Don Gallo, poi nel funerale di Nanda, disse, ha concluso chiamando la Nanda la signorina anarchia, che per Nanda era, come dire, un punto, una condizione interiore, forse, diciamo, un punto di un approdo, un traguardo che può valere tutta una vita, quasi, diciamo, sempre, a volte sembra irraggiungibile per noi stessi, per quelli che sono i nostri schemi interiori che ci imprigionano, le nostre personali gabbie, prima ancora di quelle esterne del potere, no? Cioè, quindi con Nanda l'incontro era comunque sempre, anche di fronte a un bicchiere di vino, e nel suo caso di Coca-Cola, un'occasione di grande crescita interiore per questo. Che il lascito maggiore, al di là della divulgazione, della conoscenza, degli scrittori, della musica, è stato esattamente quello di fare capire fino in fondo il valore profondo della libertà, che come tutti i valori profondi esige un prezzo tanto alto, e comunque non è discorde, ma fa rima con la parola amore, come lei diceva, perché comunque questa libertà interiore che noi ci conquistiamo pezzetto per pezzetto ogni giorno, se lo vogliamo, ci porta anche dritto a quello, insomma. E quindi questo per me è il ricordo più prezioso, e il sentimento di autodistruzione, cioè la carica autodistruttiva degli scrittori, dei musicisti, delle persone che Nanda ha raccontato, spesso c'era, ma era quasi come volere raffrontare il desiderio, appunto, che Ciampi descriveva in un verso, no? Cioè, ai propri figli, diceva: figli, vi porterei a cena sulle stelle. Questo desiderio quasi irraggiungibile, poi il confronto con una realtà quotidiana e la sua manifesta inferiorità rispetto al proprio desiderio, alla propria tensione verso la libertà. E c'è un'altra canzone di Piero Ciampi che in realtà ho tirato fuori ora, non la so a memoria, ma mi piace proporre, a rischio anche di incappare in qualche infortunio, non per mettere le mani da chitarrista avanti, ma no, che però è una canzone pertinente, perché è citata nell'introduzione all'articolo al capitolo su Ciampi nel libro che Nanda ha scritto sui cantautori, cioè del vino rosso rosso e bianco bianco, ed è il vino. Io infatti mi sono fatto un bicchiere, ma è troppo poco per scioglierlo, diciamo. Sono ancora abbastanza impacciato ed emozionato, più di una telecamera potrei circolanarci. Com'è bello il vino rosso rosso rosso, mattino sono dentro a un fosso e in mezzo all'acqua sporca, mi godo queste stelle, questa vita intorno, è scritto sulla pelle. Vita, vita, sera dopo sera, fuggi tra le dita, spera, mira, spera, wow, 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 Piero Ciampi, diciamo, è stato un incontro, cioè per chi lo vive è un incontro folgorante comunque, cioè anche a scoprirlo a 50, io ho scoperto abbastanza tardi, però per Nanda era proprio un cantautore che era nelle sue corde interiori, sostanzialmente, non so se voi ci fate caso, ma quando c'è un artista che non è esattamente classificabile, insofferente, con una vita particolarmente turbolenta, magari anche dall'epilogo drammatico, quell'artista 9 su 10 diventa nella categoria, per forza che si deve imporre, anarchico, no? Cioè, non so, c'è questa componente, tant'è che Luciano Bianciardi è stato, a parte che Luciano Bianciardi era un anarchico. E questa storia, diciamo, di riferimenti incrociati ci porta comunque, io personalmente non la vivo in modo forzato, perché sono tutti punti di una sorta di costellazione delle passioni, no? Personali, quindi per me anche come l'incontro con Piero Ciampi, anche l'incontro con la vita agra, con Luciano Bianciardi è stato così folgorante, no? Questo romanzo, però insomma l'idea di questa donna, no, che definiva l'anarchia come un punto di arrivo a livello proprio di crescita interiore e personale, è per me comunque una bussola che rimarrà valida fino all'ultimo dei miei giorni. Spero, spero. Dopodiché la parola a te, perché non so più cosa dire. Un altro bicchiere di vino.
Ecco, un altro bicchiere di vino sicuramente ci aiuta tutti, autodistruttivi o meno che siamo.
Come va?
Non è vero assolutamente poi che l'alcol sia autodistruttivo, fra le altre cose, sono altre componenti. Mi veniva in mente, mentre ascoltavo questo brano di Ciampi, non c'entra nulla, ma c'entra perché c'entra sempre, stiamo parlando di musica e quindi stiamo parlando di parole, quando parliamo di parole parliamo di musica e viceversa. La musicalità è intrinseca allo scrivere, così come lo scrivere è evocativo di una musica dei fatti più che di un'immagine dei fatti. E mi veniva in mente un punto cruciale dell'atteggiamento di traduttrice, quando si vuole ufficializzare, diciamo, la posizione di una irregolare a vita come Fernanda Pivano, irregolare come borghese, irregolare come anarchica in ugual misura, perché era una anarchica che si faceva soltanto di Canarino e di Coca-Cola e una borghese che frequentava solo eroinomani, per dire i due estremi, ecco, di atteggiamento. La si definisce traduttrice o la signora della traduzione, la campionessa della traduzione, ovviamente limitativo, ma traduzione significa molto di più che trasposizione da una lingua all'altra, significa la capacità di trasferire lo spirito di una nazione che sta nella sua letteratura a un'altra nazione che ha il suo patrimonio e ha la sua anima nella propria letteratura, ma che ha l'esigenza, la voglia, il desiderio di incontrarsi, di fondersi anche linguisticamente. Trovo anche lì è abbastanza retorico sostenere che bisogna leggere i classici, ammesso che si possa definire qualcosa classico e qualcosa non classico, non so, postmoderno o quant'altro, nella lingua in cui sono stati scritti. Usa molto in un certo côté intellettuale dire io ho letto, leggo solo Proust in francese e ho letto Tolstoi in russo. Perché se no non si può capire niente. Viceversa, quando il traduttore è
in francese è ad alta voce.
Ci sono imprese ben più.
No, ma non era polemico in questo senso. un nostro amico che.
Se volessi dire la cattiveria della serata, che c'è un'impresa ancora peggiore.
Cioè?
Leggere Baricco in italiano, no?
Me l'hai tolta, me l'hai strappata.
Ci hai rovinato due
battute in una, vabbè. Quando appunto invece la traduzione è una reinvenzione, quindi è un'appropriazione dello spirito, è meglio leggere in traduzione, tutto, anche perché si ha tutto il mondo a disposizione. E più che una battuta, molti italiani è meglio leggere, i pochi che sono tradotti per esempio in inglese, è meglio leggere in inglese che in italiano, acquistano di valore, perché vuol dire che riescono ad esprimersi al di fuori del localismo, che è veramente il contrario di internazionalismo e cosmopolitismo, che sono i due cardini, secondo me, politico-intellettuali, politico-culturali della nostra epoca. Comunque la Pivano era una traduttrice di quel genere lì, cioè una maga della trasposizione degli amatissimi americani per transfert in un italiano che non imitava uno slang, e quello poi è sempre il problema. Per rendere Bukowski bisogna rendere lo slang, creando dei neologismi che poi producono una sottoletteratura italiana che, presupponendo di scrivere alla Bukowski, scrive una lingua inesistente che sarebbe Bukowski tradotto in italiano. Ecco, non ha mai fatto niente di tutto questo, né con Bukowski, certo, né prima con Hemingway. Perché non esistono gli Hemingwayani? Da nessuna parte esistono gli imitatori. C'è negli Stati Uniti un concorso letterario per chi scrive il miglior apocrifo hemingwayano. Come c'è il concorso per Sosia di Hemingway. Sì, abbiamo un candidato. quelli che vincono questi concorsi per il miglior racconto apocrifo emigliano non è che fanno molta fatica. Lo schema apparentemente trasparente della short story, della narrativa emigliana è facilissima, è come una formuletta fatta di sottrazioni, di dialoghi ripetuti, iterati in un presunto parlato intorno a un fatto che non viene mai descritto. Data questa formula si possono fare centinaia di apocrifi hemingwayani.
Un po' semplicistico così.
Nell'imitazione sì, perché la vera essenza hemingwayana sta da tutt'altra parte, non sta nella forma, non sta nella lingua, sta nella magia. E allora l'atto di traduzione corretta come quello che esercitava la Pivano è un atto sciamantico, non è un atto da professore. Ecco perché Fernanda era odiata dai professori e li odiava, dagli anglisti. Non è mai stata considerata un anglista e aveva il massimo disprezzo degli anglisti, quelli che sapevano tutto della struttura di Hemingway, che poi si riassumeva in questo, cioè che ottenevano cattedre a UFO stabilendo che la formula di Hemingway è quella dei dialoghi che procedono per cesura tra due personaggi che parlano di un fatto che non viene mai descritto. E su questo hanno costruito intere carriere accademiche. Lo specchio di questa di questo che vi sto dicendo, di questa magia, è stata la disputa per la traduzione di uno dei più celebri romanzi di Hemingway, quello che è conosciuto in Italia ormai universalmente come Addio alle armi. Il romanzo si intitola in originale Farewell to Arms. Leggendolo, prima ancora di conoscere, di frequentare Hemingway, Fernanda si è convinta che significasse un addio da un abbraccio, attraverso un abbraccio. Arms significa armi, ma significa braccia, in uguale misura. Attraverso la storia, che poi è la storia di cui vi parlavo prima, di Agnes von Kurowski a Milano, della guerra, di questo straziante abbandono dopo Caporetto e dopo l'espatrio in Svizzera, col personaggio di Katrin, che è appunto quello che è ispirato a Agnes von Kurowski, il titolo più corretto di traduzione, ma che ovviamente editorialmente era implausibile, chi avrebbe comprato Addio all'abbraccio oppure un addio di abbracci, non poteva essere reso in italiano. Però questo significato ha fatto sì che tutta la traduzione di Addio alle armi, di Farewell to Arms di Fernanda, fosse improntato a questo che è più che un pacifismo militante. Il tema di Addio alle armi non è la guerra, non è un'esperienza di guerra di un volontario americano che si trova dentro Caporetto, è una storia d'amore, di amore dell'amore, di amore per l'amore. E allora, non avendo potuto tradurre correttamente addio attraverso lo scioglimento di un abbraccio, Farewell to Arms, tutto questo però, che è la chiave del romanzo, l'ha messo dentro la sua traduzione, che è una traduzione che poi Hemingway non era in grado di leggere l'italiano, ma soltanto sentendo il suono reputava una traduzione egregia, così come Woody Allen, sentendo il suono del suo doppiatore italiano, recentemente scomparso Lionello, ha tuttora la consapevolezza che era migliorativo. Io che conosco Woody Allen, la voce e il modo di recitazione di Woody Allen è molto peggiore del suo doppiaggio. Hemingway no, non era peggiore della sua traduzione, ma sicuramente nella traduzione della Pivano si riconosceva così bene che credo siamo rimasti in due dei tre che insieme a Fernanda hanno ritenuto che il suo romanzo migliore di Hemingway sia Di là dal fiume tra gli alberi, il suo romanzo veneziano, che tutto il resto della critica, soprattutto dei professori, ha stroncato. ferendo a morte, fra l'altro, Hemingway, tutta una serie di circostanze che si connettono anche al suo ultimo amore, all'amore per Adriana Ivancic, la copertina di un mito di nome Nanda è disegnata dal nipote di Adriana Ivancic. Vabbè, quindi ci sono tanti, tanti legami personali. Tutto questo discende da questo Farewell to Arms. E addio alle armi, addio all'abbraccio era quel romanzo, e addio alla vita e di là dal fiume tra gli alberi, con tutti i limiti strutturali o strutturalisti che sono stati rilevati in quel libro.
In questo rapporto, diciamo, privilegiato, tu parli molto del rapporto con Hemingway, tornando alla musica, che c'è un riferimento ineludibile perché è strettissimo, che mi mette un po' in crisi personalmente, perché amo molto Fabrizio De André, ma l'ho macinato meno sulla chitarra, sì, rispetto a Ciampi, a Tenco, a Gaber.
Però ti tocca.
E questo mi tocca, no, però
ti tocca perché
mi tocca, ma al tempo stesso è anche un modo per chiedere un totale coinvolgimento delle persone qui presenti, degli amici, cioè raccogliendoci tutti in un canto, che dovrete aiutare, perché, come vedete, in questo leggio artigianale che gli amici mi hanno fatto poco prima dell'inizio della serata, è legato in parte, in modo particolare, a questo testo che è famosissimo, quindi voi lo conoscete sicuramente meglio, però insomma è anche l'occasione per fare una breve rassegna stampa delle notizie che vi siete perse fortunatamente nella giornata, ma ce n'è una che dà l'idea, insomma, del livello un po' di attualità, della freschezza di un testo, so per dire di attualità, però un testo sopravvive al tempo, quando è artistico e quando riesce a fotografare in versi musicali tutta la mentalità prevalente in un paese, e non inteso come paese di provincia, inteso come paese Italia.
Nazione.
Questo su Repubblica di oggi l'ho letto, tra l'altro ho detto ringraziato il cielo, pensa che combinazione, lo porto stasera al circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, a Vinci, vicino a Firenze, le donne del paesino hanno cacciato una giovane prostituta romena, quindi insomma il riferimento a questo punto a bocca di rosa sembra quasi inevitabile, no? E se voi riuscite a seguirmi,
no, oh, grazie,
sì, grazie. Mancava questa, perfetto, grazie, grazie Luca. Anzi, lo ringrazio pubblicamente perché Luca mi ha sistemato tutta la parte, diciamo, di amplificazione, microfoni, eccetera, quindi è anche vino e accessori. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa né l'uno né l'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. Fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso di la foresta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma i comari di un paesino non brillano certo d'iniziativa, ma le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. La gente da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, questo fuoco con parole acute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siano colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sagrestano. stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano. Salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. Salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia all'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino al parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione. Il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila, bocca di rosa poco lontano. Si porta a spasso per il paese, l'amore santo, l'amor profano. È andata anche con bocca di rosa, va. E niente, insomma, beh, a questo punto
shame of
apriamo il dibattito.
Women of Vinci, in una città che ha dato i natali a Leonardo, adesso queste bigotte di Vinci vanno indicate, additate a pubblica vergogna per questo atto ignobile.
Sai,
soprattutto sciocco, scemo.
Diciamo
di
che
allontanare a furor di popolo una
insomma,
ancorché romeno,
però la cosa che mi fa un po' impressione è questa, cioè che quello era un trafiletto di Repubblica, ma oggi la notizia di apertura di tutti i telegiornali, cosa che sarà anche credo domani una notizia alta, è che sono arrivati altri 4 gendarmi, credo che carabinieri, che hanno filmato un politico presidente della regione Lazio, ed è successo, e sta succedendo un altro casino. Cioè, quindi sempre una questione di gendarmi, no? Cioè,
sì, ricatti, ma lì siamo appunto a Chiarinei e Giovannini, un altro genere.
Ma io guarda, non so, io posso solo aggiungere questo, che c'è una anche un rapporto tra c'è stato sempre un rapporto molto stretto tra la Pivano e i luoghi dove ha abitato, che sono stati fondamentalmente lei mi diceva 4 città, cioè Genova, Torino, Milano e Roma. E la città che lei ha maggiormente amato, lei mi diceva questo, cioè il mare, Genova quindi è un rapporto, e poi il rapporto con D'Andrea va al di là ovviamente di questo, però tutto ciò che è evocativo del mare, anche in Ciampi questa dimensione è prevalente, in musica per lei è stato veramente totale rapimento, cioè totale folgorazione per un artista, quindi non sorprende, questo è stato l'inizio, perché credo che forse la continuità in realtà tra la musica e la scrittura sta in quello che dicevi prima tu Fabrizio, cioè nel fatto che c'è la musicalità nella scrittura, così come c'è la capacità di scrivere nella musica, no? Quindi questo rapporto è tale per cui arrivano dei momenti in cui non sai più riconoscere se poi si parla di un cantautore, di un poeta, tant'è che lei parlava di D'André, come di un poeta, più che, o anche di Piero Ciampi, insomma, più che di un cantautore. E quindi non lo so, cosa facciamo? Facciamo un'altra canzone o... No, dico, io adesso mi sto sciogliendo.
Magari sentiamo se qualcuno sì, vuole venire. Intanto ricordiamo da buon editore che il libro di Fabrizio Sebastian Caleffi, Il mito di Nomenanda, e il libro anche di Paolo Bari,
quello bocciato dall'editore,
quello promosso dall'editore, Le Brigate Carosello, con la prefazione di Fernanda Pivano, sono in vendita più o meno dove la signora va bene.
Ma dove c'è il nostro Hemingway?
Da dove vedete
Hemingway? Dove vedete Hemingway? Follow me Hemingway and you'll find the books. Straight on.
No, ma non vuole comparanzare la signora.
Ecco, vabbè, questo lo
insomma, non so se ci sono degli... Io intanto propongo, non so, faccio un'altra canzone magari
sì,
così per...
Va bene.
Perché... questo rapporto, diciamo, con la propria città ha fatto sì che una sera così abbia voluto ho scritto una canzone su Milano e questa canzone parecchie volte mi è capitata di cantarla nei tour di quando Fernanda veniva a presentare il libro, insomma, era una costante perché è una città dove io sono nato e cresciuto, con cui ho avuto spesso un rapporto, cioè ho tuttora un rapporto problematico. Mi piace pensare che in questo momento diventa una dedica personale, insieme a tutte le altre canzoni che abbiamo fatto questa sera insieme, e questa in modo particolare perché così, insomma, riguarda una delle quattro città, forse l'ultima in ordine, diciamo, di preferenza magari, però una delle quattro importanti.
No. Bernarda è stata una milanese di via Manzoni, proprio connotata e radicata lì, non sarebbe stata altrove. Quando ha dovuto trasferirsi in via Senato ha detto tra le lacrime: guarda dove sono andata a venire, in periferia. Lei lo viveva così, guarda come mi sono ridotta, adesso vivo in periferia, via Senato davanti alla biblioteca. È un aspetto mitico della borghese, ultra borghese, trasgressa.
Io sono di Milano e vivo in modo strano, mi imbuco in una via cercando un'osteria. Non trovo proprio niente, cerco da oltre un mese, tra brunch and happy hours, si spengono le attese. Io sono di Milano e vivo in modo strano, setaccio la città a caccia di novità, ma musica e armonia sono così distanti, suonano i cellulari con novità invadenti. Io sono di Milano e vivo in modo strano, la moda non mi targa, dai party sto alla larga. Amo la notte e il buio, gli incontri casuali, ma l'oscurità è ferita da luci artificiali. Io sono di Milano e vivo in modo strano, dovrei partire presto. Dovrei partire resto, non sono molto onesto. Bene, a voi.
Intanto che siamo sobri, siamo a vostra disposizione per qualunque curiosità. Io reggo molto bene, posso essere sobrio ancora per 2 o 3 ore, ma comunque.
Io no. E questo mi aiuta in questo momento.
Poi sono.
Allora, innanzitutto, vabbè, parliamo. Mauro, ci sei? No, perché in tutta questa scaletta della serata Mauro De Cortes doveva fare l'introduzione. Allora ti facciamo fare la postfazione.
No, mi sembra che le persone che stasera hanno parlato avevano uno spessore tale che non aveva bisogno di nessuna introduzione. Credo che sulla Bianciardi c'è, per quelli della mia generazione, un alone di considerazione. Per quello che riguarda Paolo e quello che è stata un po' l'anima che ha cercato di trasmettere di Fernanda Pivano, per quello che diceva, mi viene in mente i tempi di Brera, quando io ho avuto solo la fortuna che ero piccolo, ma sono nato e abitato in quella zona, e quindi si respirava quell'aria. Per noi il bar Giamaica era semplicemente il bar sotto casa, la crota piemontese, la via Madonnina. Però tutto questo, si dice appunto che Fernanda Pivano ci ha trasmesso per fortuna la B-Generation, quindi quella parte di quei discorsi di quegli anni che poi era il desiderio di vita, semplicemente, e forse la parte più importante, la parte comunque significativa di quegli anni di trasformazione. Più banalmente, o più era proprio l'aria che respiravi, senza avere una connotazione perché si era piccoli, che ti permetteva comunque di avere, non so come dire, una visuale, una speranza, come si diceva, un'ipotesi di vita, quello che forse oggi manca un po'. lo si dice sempre, però poi dopo quando ci si ritrova a doverci fare i conti è tutta un'altra cosa, per cui credo che veramente quello che stasera io ho sentito, pur in queste storie che macino da decenni, hanno comunque sempre il sapore, il senso della piacevolezza e anche della novità nelle cose che venivano dette e snocciolate, per cui
ma anche godo perché
le vostre parole.
Io considero un privilegio innanzitutto essere qui, perché come Mauro sa bene, a costo di soffocare a volte l'impeto, dice stai tranquillo, stai calmino, io sono contento di essere nel circolo anarchico Ponte delle Ghisolfo, perché per tutti i motivi che dicevo prima mi sembrava la sede giusta per fare questa cosa, ma soprattutto perché la serata, diciamo, in memoria di il ricordo di Nanda non mi sembra stia diventando una commemorazione di, quanto piuttosto cercare dei punti di contatto anche con altri artisti, che siano musicisti o che siano altri scrittori. Chiaramente Luciano Bianciardi, per quanto riguarda me, ma credo per tanti altri, è uno scrittore talmente, diciamo, profondo e di talento, geniale, chiamiamolo come, però comunque che ha segnato sicuramente la mia esistenza come lettore, per cui un riferimento obbligato quando si parla sia di libertà che di coraggio nell'esprimere, diciamo, come scrittore ciò che si ha dentro, perché ovviamente io ho fatto una battuta magari non felicissima, perché non è mai bello parlare male, perché insomma quella è una battuta su Barilli eccetera, ma chi se ne frega, insomma, se il mercato detta determinate regole, poi c'è di mezzo il fatto che ha scritto la prefazione a Chi della polvere di John Fante, c'è una leggera così fastidio, una mia rosicatura personale, però al di là di quello è sempre fastidioso. Però secondo me, insomma, di Luciano Bianciardi in particolare mi piace dire anche questo, cioè vedere come l'onestà di uno scrittore sta nell'andare fino in fondo, nel giocare la sua partita sulla tastiera di una macchina da scrivere, per scrivere, o piuttosto che di un computer, fino in fondo. E il suo modo di raccontare Milano nella Vitagra, così come in tanti altri racconti che ha scritto, non solo di Milano, ma preconizzando una sorta di milanesizzazione dell'Italia, secondo me, alla fine degli anni 50, ha esattamente colto nel segno. E questo, al di là della personale, magari, stizza per quella cosa su Kerouac o su, no, come dicevi, della traduzione di Spoon River, posso testimoniare, posso essere, cioè, diretto testimone del fatto che la Fernanda Pivano aveva una grande stima e ammirazione per Bianciardi, tanto che poi abbiamo anche fatto insieme queste presentazioni di racconti, di fondo, mi è sembrato quasi di essere, diciamo, un motivo, un tramite, no, però per un incontro che, oltre che tra due artisti, tra due persone di profondità particolare, anche due grandi traduttori, perché io non solo ho ammirato Bianciardi come scrittore, ma se penso, non so, a Henry Miller, tanto per fare un nome, penso alle traduzioni di Luciano Bianciardi, quindi questo è quanto.
Due omaggi a Milano, dato che tu hai parlato di Brera, e proprio come se avessi letto un mito di nome Nanda. Erano altri anni, erano gli anni in cui la celebrità si misurava a teatro. Quando entravi da Sardis a Manhattan, dopo un successo nei teatri di Broadway, i presenti si alzavano in piedi per tributarti una standing ovation. Quando si rideva ad una battuta sul tuo nome in scena a Milano, significava che contavi qualcosa in città. Contavi, tanto per fare qualche nome, quanto Strehler, Eco, ODB, Oreste Del Buono, Mariolino Corso, Maria Giulia Crespi, Padre Turoldo, La Vicchi, La Cederna, Testori, Mondino, Pittore, Divino Mondano, e tutto il gruppo del Giamaica e la Inghe. Fu a quei tempi che debuttai in palcoscenico e firmai la regia di uno dei più clamorosi successi dell'epoca, Sta per venire la rivoluzione e non ho niente da mettermi, monologo iperironico di Livia Cerini, scritto da lei con Umberto Simonetta. Ogni sera, quando Paola Sangalli, protagonista di Sta per venire la rivoluzione e non ho niente da mettermi, nel teatrino di via Formentini 10 a Brera, pronunciava una sorta di filastrocca mantra che recitava Panza Nanda, Shiva Nanda, Nanda Pivano, scattava puntuale l'applauso. Era un applauso di riconoscimento e di riconoscenza, riconoscimento di una figura imprescindibile per la comprensione dello spirito del tempo, riconoscenza per la traduttrice dei linguaggi della gioventù del mondo. E poi omaggio verbal canoro alla nostra città e il testo di una canzone di un mio supplente di greco al liceo che esprime insomma la Milano che ci piace. Luci a San Siro in quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordati il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così, trovarti e amarti, giocare il tempo, Vecchioni, Luci a San Siro.
Grazie Fabrizio. E niente, io farei...
E adesso siamo sempre qui a vostra disposizione.
Ancora per poco.
Ancora per poco.
Dopo questo vino,
dopo questo vinello,
con quel cannellino.
Andiamo insieme alla canzone. Volevo fare le fotocopie oggi, vai. Nel mio prezioso tempo di lavoro, ma mi sono dimenticato. Volevo distribuire questo foglio per portarlo insieme. Vai. Però il diserto è cosa?
Solo goodbye.
Però il disertore di Boris Vian lo vorrei rifare, insomma, come chiusura mia. È la mia ultima canzone per questa sera, ma la facciamo insieme, dai.
Sì.
In piena facoltà che vabbè. Piena facoltà, egregio presidente, ne scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra a terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Ero in prigionia, qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà il sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. Dica pure i suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Sarà dedicata al heavy metal, no? Grazie a Luca Macella. Ah, sì.